Direi di cominciare con l'appello, così dottoressa
Zanni,
presente.
Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni Alice, ancora non c'è, Breviglieri Fabio, Codeluppi, Camellini, Righi, Ferri, Gasparini, Cammarata non c'è, giustificato, Uberti non c'è, Rosselli, Pietri e Rossi. Ok.
Sì, anche l'Alice ha detto che arriva in ritardo.
Sì.
Intanto facciamo le parti più verbali. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali e sedute precedenti. Do di nuovo la parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, portiamo in approvazione i verbali della seduta del 26 settembre, quindi approvazione verbale seduta precedente, voto unanime, adesione del Comune di Campogalliano alla campagna l'energia sostenibile per l'Europa, sottoscrizione del patto di sindaci, voto favorevole unanime, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e permanere gli equilibri generali di bilancio e variazione al bilancio di previsione, voti favorevoli 12, due contrari, Rossi e Pietri. Approvazione delle tariffe sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES per l'anno 2013, voti favorevoli 12, due contrari, Rossi e Pietri. Affidamento del servizio di gestione del TARES ad ERA SPA, gestione del servizio rifiuti urbani assimilati SGRUA, voto favorevoli 12, contrari, Rossi e Pietri. Integrazione all'accordo di programma del piano di salute per la salute e benessere sociale del distretto di Carpi tra la provincia, l'Unione, i comuni Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera, l'azienda ASL, voti favorevoli 12, due contrari, Rossi Pietri. Approvazione del regolamento e procedimenti amministrativi, voto favorevole unanime. Autostrada A22 Brennero Monna, realizzazione della terza corsia, conferenza e servizi indette dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, espressione del parere di competenza, voto favorevole unanime. Poi abbiamo il verbale della seduta, l'unico verbale del 6-11, quello del gemellaggio 2013, quindi gemellaggio tra il Comune di Campogalliano e Nove di Modena, voto favorevole unanime.
Mettiamo in votazione che a favore dei verbali così come descritti, metti, bene, all'unanimità. Il secondo punto dell'ordine del giorno è l'approvazione aliquota imposta municipale proprio IMU. Se vi ricordate, in fase di approvazione del bilancio avevamo deciso, discusso all'interno delle commissioni in preparazione del bilancio l'introduzione di un'agevolazione per quei terreni che erano in zona esondabile di fatto, pur non essendo di proprietà demaniale ma essendo di proprietà pubblica. Avevamo poi deciso di non introdurre, quindi di non andare attorno alla delibera che riguardava l'aliquota IMU, per il semplice fatto che in quel momento sembrava che fosse, non sembrava, risultavano essere esentati dal pagamento i terreni agricoli e anche gli immobili rurali. Visto che a 10 minuti fa, nel senso che questa roba qua è arrivata sulle nostre scrivanie più o meno mezz'ora fa, e c'era ancora incertezza sul fatto che i terreni agricoli e le case rurali fossero esentate, abbiamo deciso di andare a modificare l'aliquota e la delibera che riguarda l'aliquota e a proporre appunto di inserire quelle agevolazioni che avevo messo. E poi dopo abbiamo detto le mettiamo dentro, non sapendo assolutamente come andava a finire, perché poi se viene reintrodotta l'aliquota, in questo modo pagavano in forma agevolata. E quindi abbiamo appunto aggiunto un'agevolazione che è nella delibera il punto 10, il punto 9, abbiamo introdotto l'aliquota ridotta pari allo 0,7% per i terreni agricoli dei fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze nella categoria catastale C2, C6, C7, con l'esclusione della categoria catastale 10, situate nelle aree esondabili del fiume Secchia. Abbiamo deciso, per non avere una scelta arbitraria di quali erano, di inserire come aree esondabili, quindi andare a individuare quali erano i soggetti che avevano poi diritto a questa aliquota agevolata, attraverso andando a individuare quello che attraverso le tabelle dello scenario di evento e rischio idraulico che era legato a una delibera del 24 di giugno del 2010, quindi la delibera precedente, dove praticamente avevamo scritto chiaramente, scritto quali erano le zone che erano a rischio esondazione, proprio logicamente abbiamo da queste ricavato la tabellina. E che è allegata, quale logicamente parte integrante della delibera, a questa delibera. Nella discussione, che poi è venuta avanti in questi, dall'assestamento, dall'approvazione del bilancio ad oggi, c'è tutto il ragionamento legato alla possibilità introdotta da parte del governo di andare a agevolare, introdurre ulteriori agevolazioni rispetto al famoso comodato d'uso gratuito delle abitazioni, ai contratti di comodato d'uso gratuito delle abitazioni ai familiari di primo grado. Se vi ricordate, noi avevamo introdotto un'agevolazione rispetto a questi perché non pagavano come una seconda casa, ma seconda casa piena, ma pagavano comunque in una forma agevolata. E lo Stato ha introdotto la possibilità di equipararla alla prima abitazione. Quindi vorrebbe dire che chi si trova in questa situazione potrebbe avere l'esenzione totale dell'aliquota del pagamento dell'IMU. Alcuni comuni hanno poi messo a disposizione 18 milioni di euro a livello nazionale per coprire e quindi permettere ai comuni di recuperare una parte di questi contributi che vengono persi. 18 milioni di euro, voi capite, a livello nazionale non sono niente. Pensate che ci sono alcuni comuni che hanno questa manovra, si aggira attorno ai 2-3 milioni di euro, quindi basta che ci sono 2-3 comuni grossi e logicamente fanno presto a mangiarsi tutto il i soldi messi a disposizione, cioè utilizzare tutti i soldi messi a disposizione, e alcuni comuni hanno comunque scelto di proporre in questo modo. In modo particolare, noi abbiamo discusso all'interno dell'Unione, il comune di Novi, il comune di Carpi hanno deciso di non fare nessun tipo di manovra, il comune di Sollio invece ha deciso di dare l'esenzione in maniera una tantum, cioè nel senso che hanno deciso che non fanno pagare, di cui pagare alla prima abitazione i comodati di uso gratuito solo per quello che riguarda la seconda rata, il pagamento della seconda rata. E noi avevamo discusso logicamente di questo all'interno della giunta, abbiamo valutato così, non ci sembrava in questo caos totale che è l'IMU, l'IMU, l'ICU, la TARSI, eccetera, adesso stavo dicendo prima in battuta che forse si inventano, li pagano un tanto a nome nuovo che esce. Avevamo pensato che andava a introdurre un ulteriore elemento confusionale per cui uno aveva, non aveva, aveva pagato la prima rata, non pagava la seconda, poi il prossimo anno tornava a pagare, insomma era un po' un caso generale, anche una difficoltà da parte dei nostri uffici. All'interno della commissione, adesso io non ero presente, però mi è stato riferito che è stato richiesto invece di provare a ragionare sulla possibilità di introdurre agevolazioni ulteriori per questi casi e guardando, oltre alla confusione che dicevo prima, c'era anche un problema di sostenibilità della manovra, per noi circa quadro sui 70-80 mila euro di esenzione totale, con l'incertezza che poi ci vengono riconosciuti questi soldi. Quindi abbiamo guardato dov'è che potevamo arrivare senza introdurre ulteriori problemi per i nostri, problemi no, ma complicazioni per i nostri cittadini e anche complicazioni di gestione per i nostri uffici. Quindi abbiamo deciso di introdurre un'agevolazione per cui per chi ha il comodato d'uso gratuito ai familiari aspettate che adesso comodo, ai familiari di primo grado, scusate, non mi veniva a primo grado, paga l'aliquota ridotta pari allo 0,76%. La continua a pagare, però la paga come senza, diciamo, senza oneri aggiuntivi rispetto a quella che è l'aliquota principale. In questo modo portiamo un'agevolazione che si aggira sui 20.000 euro circa, di cui poi logicamente ne dovremo tenere conto nel prossimo, nella variazione di bilancio di cui parliamo dopo. Anche perché credo che sia, e poi ripeto, è logico che in una situazione come quella di oggi, il fatto di riuscire a risparmiare dei soldi per le nostre famiglie, tutte le nostre famiglie importanti, credo che però anche un po' di certezze, di cose un po' più lineari rispetto a un giorno ci sono e il giorno dopo non ci sono più, credo che sia anche un po' meglio. Credo che questo 0,76 potrebbe poi essere utilizzato, mantenuto anche il prossimo anno e quindi di fatto diciamo che invece di introdurre un'agevolazione una tantum, tra l'altro l'avevamo già così anche in precedenza, se vi ricordate, la inseriamo in maniera più stabile permanente. E questo è quanto. Se volete delle domande, sono presente anche il dottor Bertolani, quindi se ci sono bisogno di chiarimenti, logicamente a vostra disposizione. Logicamente a tutte le altre di quelle non abbiamo approvato nessuna, apportato nessuna modifica. Pietami.
E della delibera in oggetto ne abbiamo parlato in commissione sabato mattina e ricordo che l'anno scorso noi le aliquote IMU le abbiamo votate e di fatto rispetto all'anno scorso, come poi ha giustamente spiegato il sindaco, le modifiche sono due, uno sui terreni, l'altra appunto proposta dalla commissione una modifica appunto sulle aliquote relative alle case date in comodato gratuito ai parenti di primo grado. In realtà questa cosa è uscita già dalla Capigruppo, nel senso che il sindaco ha spiegato brevemente la delibera e diciamo che l'idea era, visto che lo Stato eventualmente può rimborsare i soldi relativi al comodato gratuito, si è riconosciuto come prima casa, è chiaro che in prima istanza l'idea è stata, beh, se lo Stato, come dire, ci dà questo contributo, cerchiamo di prenderlo questo contributo. Poi in realtà in commissione abbiamo, credo, guardato in modo approfondito la tematica, anche grazie a Bertolani e Bruno. E dalla Commissione è uscita all'unanimità la proposta di ridurre, oltre che per i terreni l'IMU, l'aliquota anche per le case date appunto in comodato, e si era pensato sì di tenere in considerazione la certezza dell'entrata, quindi evitare di rifarsi sullo Stato, che comunque abbiamo visto che insomma, rischia di diventare un'entrata non certa, e di incertezze ulteriori credo che non abbiamo bisogno. La proposta era di ridurre allo 0,52, cioè equipararla a un concetto di casa nella rete, cioè in questo caso sarebbe la rete familiare. Poi di fatto, insomma, abbiamo capito anche dal ragioniere capo che era un'aliquota un po' troppo bassa e di fatto si è arrivati a un compromesso dello 0,76, che comunque è migliorativo rispetto al precedente e lo riteniamo comunque un buon compromesso. Per cui per quello che riguarda il nostro gruppo, la delibera va bene, la votiamo così come abbiamo fatto l'anno scorso. Io sinceramente non so quante minoranze e opposizioni votino un'aliquota IMU, almeno a livello della provincia di Modena. Noi la responsabilità ce la siamo presa l'anno scorso, ce la prendiamo anche quest'anno. Vi ricordo che l'IMU arrivò in un momento particolare, in realtà era già stata istituita, doveva entrare in vigore un po' dopo, è stata anticipata. E noi la responsabilità ce la siamo presa l'anno scorso, ce la riprendiamo quest'anno, anzi, colgo l'occasione per ringraziare il sindaco e la commissione perché ha dimostrato di veramente aver voglia di discutere e di collaborare. Per cui, come dire, devo riconoscere che negli ultimi mesi, insomma, c'è veramente il consiglio, secondo me, sta lavorando meglio. Volevo solo concludere. Mi sono tenuto il Sole 24 Ore di lunedì, dove c'è l'elenco dei capoluoghi. E c'è l'elenco delle aliquote delle case date in comodato gratuito a parenti di primo grado e variano tutte dall'1,06 1,06 allo 0,76, dove 0,76 è l'aliquota più bassa. Per cui rientreremmo in una media dove lo 0,76 è il dato più basso di questa tabella, insomma, per cui credo che insomma, i nostri cittadini possano apprezzare lo sforzo e la sensibilità dimostrata nei loro confronti. Per cui voteremo questa delibera.
Grazie Pietri, chi la parola? Camellini.
Sì, non ripeto quello che hanno detto gli altri. Penso che insomma, in commissione si è discusso un po' di questi due argomenti, si è trovata un accordo che penso ragionevole, credo sia ragionevole anche l'indicazione della Giunta di limitarsi a questo tipo di sconto, insomma, e di non andare oltre, data l'incertezza sull'IMU e come abbiamo visto anche in questi giorni, insomma, il prossimo anno ci troveremo a fare i conti con qualcosa di nuovo, e al di là di quello che poi peserà sulle tasche dei cittadini, che è molto importante, di nuovo come uffici comunali, amministrazioni, operatori, si ricomincerà da capo la solita, tutto da zero, insomma. Quindi l'unica considerazione che faccio così è politica, nel senso che al di là di come la pensiamo, di che partito apparteniamo, quello che, in ogni caso non è possibile che ogni anno i tributi, che poi sono associati agli enti locali, cambino non solo di nome ma anche di sostanza. La programmazione comunale non esiste più, già da tempo probabilmente, ma di fatto in questo modo la si azzera perché non riusciamo mai a programmare neanche nel corso dell'anno. Si sperava che questo governo potesse dettare qualche linea nuova, insomma, anche in questo tema. In realtà le cose non stanno così, evidentemente. Speriamo che il prossimo anno sia quello giusto. Ho qualche dubbio in tema, però insomma speriamo che si possa arrivare a definire delle tariffe eque, possibilmente, e che rimangano stabili nel corso degli anni, perché davvero non si può tutti gli anni andare a ritoccare i regolamenti e i modi di agire nei confronti dei cittadini. Al di là di questo, insomma, approveremo le aliquote, siamo d'accordo e quindi il voto è favorevole.
Sì, Rosselli.
Allora, io dico questo, che se noi pensiamo che la casa nella rete paga il 5 e queste case qui che sono più che case nella rete pagano 7, insomma, dobbiamo chiederci, è un problema di bilancio? Se è un problema di bilancio lo diciamo, è un problema di bilancio. Noi non possiamo rinunciare a quella fetta di denaro che ci dà questa aliquota. Però in effetti, se guardiamo con un occhio un pochino critico e se guardiamo la giustizia di questo numero, secondo me è una forma di presa in giro, perché nulla di più che una casa della rete, che è questa, è una rete familiare. Quindi il ragionamento è sì, votiamo queste aliquote perché non si può fare di meno, però rendiamoci conto che se dovessimo andare verso periodi in cui i comuni possano dire di stare un po' meglio economicamente, questa aliquota sarà sicuramente da ritoccare al ribasso, perché non vedo perché dobbiamo aiutare chi affitta con il sistema casa nella rete e non dobbiamo aiutare chi ha un figlio, una madre, un padre ed ha una casa, diciamo, in affitto in pratica.
Altri? No, guardate, io sull'IMU penso di aver detto tantissime volte cosa penso e soprattutto sul caos generato quest'anno dall'esenzione prima casa che alla fine ha portato molta confusione. Poi ripeto, la situazione è logico che delle famiglie tale per cui anche 500 euro, che 400-500 euro, che sono quello che più o meno paghiamo mediamente della prima casa, fanno comodo, però non sono quelli che ci risolvono i problemi economici delle nostre famiglie, e in compenso abbiamo fatto un caos generale che poi vedremo, perché dopo la variazione, molte delle variazioni di cui discuteremo è proprio perché non si capisce niente, non si capiva quando abbiamo fatto il bilancio cosa succedeva sull'IMU, sul fondo di solidarietà, sull'esenzione prima casa, la prima rata, la seconda rata, quindi insomma. Sul ragionamento che faceva Rosselli, questo è un ragionamento che abbiamo sempre tenuto in considerazione, nel senso che abbiamo sempre portato delle agevolazioni rispetto alla scelta di dare logicamente il comodato ad uso gratuito. Poi, se vi ricordate, un tempo era molto più larga, quindi c'era dietro il comodato ad uso gratuito, delle volte anche degli atti che non erano proprio così lineari. Abbiamo introdotto, l'ultima volta che ci abbiamo messo mano, alla prima. Nel primo grado, quindi parenti di primo grado, quindi sono appunto figli o genitori, è vero che è una casa della rete, la rete è quella familiare, è vero che l'impatto economico, perché c'è un impatto economico che ha, sono circa 300 le abitazioni che girano su più o meno con questa modalità, è di un certo rilievo, quindi va visto modo e va commisurato molto bene, insomma. Però insomma, adesso vedremo il prossimo anno con questa nuova cosa che non so ancora bene come si chiami, dovrebbe essere IQ. Io sono, però, insomma, speriamo soprattutto di sapere cosa succede, quali possono essere le applicazioni di questa nuova imposta prima di incominciare a ragionare di bilanci. Teoricamente dovremmo già incominciare a ragionare del bilancio del prossimo anno, però insomma, al momento è ancora un po' complicato capire con quali entrate andiamo a riempire quel bilancio, però insomma, vedremo in seguito. Direi di mettere in votazione l'aliquota imposta municipale proprio IMU, che è a favore. C'è l'immediata esigibilità, come sopra, a favore. Quindi approvata all'unanimità. Ringrazio logicamente della votazione. Il terzo punto del giorno è l'assestamento al bilancio di previsione 2013. L'ho un po' introdotto prima, nella presentazione di prima, le variazioni più consistenti che andiamo a fare sono appunto, sapete che solitamente l'assestamento si tira dietro le variazioni che intervenute sulle entrate e sulle uscite maggiori, è proprio dovuta al fatto, le maggiori variazioni dovute al fatto che è cambiato rispetto a quelle che erano le nostre previsioni, le entrate derivanti dall'IMU in un caso e dai fondi di solidarietà e di riequilibrio nell'altro. Insomma, sapete che avevamo fatto una somma di fatto che avevamo diviso in maniera un po' arbitraria tra l'IMU e il fondo di solidarietà comunale. Logicamente con questo assestamento invece ci sono state comunicate finalmente le cifre e quindi possiamo andare a mettere a posto queste cifre. Parto dal grosso delle cifre, che sono circa una variazione che si aggira, attorno ai 130.000 euro, che è appunto quella che è la differenza tra tra quelle che sono le entrate che avevamo previste e quelle che poi ci sono effettivamente arrivate. E quindi 130.000 euro che, se vi ricordate, erano il fondo di solidarietà comunale, l'imposta municipale prima propria e poi il trasferimento dallo Stato per il rimborso del minor gettito dei tributi comunali, cioè per il minor gettito dovuto all'esenzione. Le varie somme che vedete nella delibera a pagina 5 fanno sì che portiamo ad avere in casa tra maggiori entrati e minore, e da una parte calo di risorse, siamo circa 130.000 euro. 130.000 euro che di fatto abbiamo utilizzato per abbassare quelli che sono il recupero evasione, ICI e IMU, perché su questo invece abbiamo dei problemi proprio dovuti anche all'incertezza dell'aliquota di quello che sta succedendo. E soprattutto per quello che riguarda l'ICI abbiamo una difficoltà nel discorso del ruolo, perché sapete che tutta la vicenda Equitalia, per cui i comuni non possono più utilizzare Equitalia e quindi siamo un po' in sospeso. Quindi abbiamo di fatto fatto in modo che siamo andati ad abbassare appunto quelle entrate che avevamo messo, su cui non siamo certi di riuscire a incassare, quindi in questo modo siamo anche nella tranquillità nel caso in cui non incassiamo. Io non sto a dirvi tutto il massacro che è ben spiegato nelle prime praticamente tre pagine della delibera dell'allegato, e ringrazio di nuovo il dottor Bertolani per il lavoro anche nell'aiutarci a tentare di capire una situazione che è veramente molto ingarbugliata. E ve lo evito, poi dopo se volete qualche chiarimento in più è qua presente il dottor Bertolani, quello lo chiediamo direttamente. E vado avanti appunto dalla pagina 5. Abbiamo poi fatto logicamente un altro delle grosse incognite che c'era quest'anno, era il discorso della TARES. Lo sapete, è stata introdotta, di fatto è una nuova voce nel nostro bilancio, nel senso che prima avevamo veniva incassata, veniva tutto girava sul bilancio di IRA, adesso invece i cittadini versano, incominceranno a versare attraverso l'F24 in questi giorni, hanno versato le nostre casse e noi di fatto dobbiamo pagare ERA. per quello che è un punto di servizio, che è quello della raccolta, raccolta rifiuti. E noi abbiamo emesso avvisi di pagamento per 910.000 euro e al momento ne abbiamo incassate 777, quindi siamo, diciamo, un po' in ritardo rispetto a quello che è l'incasso. È pari con l'incassato rispetto a quello che dovremmo incassare, 85% circa. Voi sapete che avevamo anche messo, tra l'altro, in bilancio proprio anche una voce svalutazione crediti che ci permetteva di poi andare a coprire l'eventuale differenza. Speriamo con l'F23, anche qua una situazione, l'F24 scusate, una situazione che finalmente anche qua si chiarisce, perché non si capiva per i primi 4 mesi, non abbiamo pagato, poi abbiamo cominciato a pagare, quindi anche qua un po' di incertezza, anche mi auguro da parte della gente, mi auguro che invece con l'ultima rata riusciamo a raggiungere quello che è la differenza. Sapete che nell'ultima rata è compresa anche tutta la parte dei 30 centesimi che vanno allo Stato e che non girano assolutamente più al comune. Avevamo tenuto, se vi ricordate, il discorso di agevolazioni, ma ne avevamo già parlato e quindi questo lo lasciamo lì. Per quello che riguarda l'addizionale IRPEF, di fatto siamo in linea, anzi siamo un po' più avanti rispetto a quello che era il preventivato, quindi abbiamo previsto 440.000 euro e siamo appunto in linea con il calcolo del gettito atteso e disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze. Questo per quello che riguarda le entrate. E per quello che riguarda, poi dopo abbiamo avuto delle entrate che riguardano questo ve lo dico dopo, vado in fila con quello che c'è scritto nella delibera, così facciamo anche meglio. Per quello che riguarda l'Unione, invece l'uscita non abbiamo, per quello che riguarda l'Unione non abbiamo degli aumenti rispetto a quelli che erano i trasferimenti previsti, quindi siamo in linea con quello che avevamo previsto. Per quello che riguarda le utenze, abbiamo in maniera cautelativa aggiunto 20.000 euro. Siamo in linea con i pagamenti delle utenze rispetto a quello che avevamo previsto, però anche qua abbiamo un po' paura di alcuni conguagli che ogni tanto arrivano e ci tagliano un po' la testa, quindi avendo la possibilità, perché abbiamo maggiori entrate, di poter anche andare a modificare le uscite, abbiamo deciso di mettere 20.000 euro in più sulle utenze. Il fondo di svalutazione crediti, lo sapete, è quello previsto dalla legge, quindi abbiamo lasciato quello. Per quello che riguarda la cassa, diciamo che sapete che avevamo questo problema, avevamo molte preoccupazioni sulla cassa, invece per una serie di all'inizio abbiamo ritardato i pagamenti all'Unione delle rate che dovevamo all'Unione, poi i trasferimenti dati sia per quello che riguarda la l'ICI che gli anticipi dati sui vari fondi di solidarietà e quant'altro, siamo riusciti ad avere una cassa, insomma, a non avere dei problemi fino adesso. Tanto è vero che, se vi ricordate, avevamo messo la disponibilità di utilizzare l'anticipo di cassa che poi non abbiamo mai utilizzato. C'era anche venuto in mente di toglierlo, però lo lasciamo lì perché non si sa mai da qua alla fine dell'anno cosa può succedere. Siamo molto, molto sempre con prudenti, esatto. Abbiamo ripristinato in fase di assestamento, proprio perché abbiamo le possibilità, a 50.000 euro il fondo di riserva, quindi l'abbiamo riportato a 50.000 euro e abbiamo nell'assestamento, per quello che riguarda le variazioni di bilancio, in base a quelle che sono le varie richieste, quelle più grosse, diciamo così, e quelle più interessanti, proprio, le possiamo vedere anche nel dettaglio, sono l'incremento, che sono sia in entrata che in uscita, logicamente, del CAS, perché c'è di fatto una... Questo è dovuto al fatto che abbiamo deciso a livello di struttura commissariale di anticipare il CAS fino a maggio, quindi copriamo a dicembre il CAS fino a maggio, questo perché abbiamo dei fondi europei che dobbiamo utilizzare, quindi ci aiuta comunque a dare una risposta, perché sono logicamente soldi che spettano queste persone che sono ancora in una situazione di inagibilità della propria abitazione, fatto salvo che logicamente, se da qua a maggio rientrano nell'agibilità dell'abitazione, l'abitazione diventa agibile. Logicamente li chiediamo indietro dei soldi. Devo dire che a noi sono rimasti veramente pochi quelli che hanno diritto al CAS, e sono situazioni che sicuramente entro a maggio quasi sicuramente l'abitazione non ridiventerà agibile, quindi non dovremo avere questi problemi. Abbiamo poi visto, poi dopo abbiamo anche un atto in merito a questo, un'entrata di 4.000 euro, anche qua perché abbiamo, c'è sempre un fondo dovuto al Power FES 2007-2013, anche qua, sull'azione di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale relativa ai promozioni dei territori colpiti dal sisma. Voi sapete che noi facciamo parte del cratere e quindi abbiamo chiesto di accedere a questo fondo e abbiamo avuto un finanziamento per 4.000 euro per una serie di attività che poi facciamo e dopo parleremo della convenzione. E abbiamo poi visto una maggiore spesa di 20.000 euro per una serie relativa, l'abbiamo sia per una serie di frazionamenti, accatastamenti che dobbiamo fare, quindi le abbiamo messe perché in questo modo ci sistemiamo. E poi c'è una maggiore spesa di 17.500 euro per incarichi legati all'adeguamento e integrazione degli strumenti urbanistici, anche qua cose in più che non avevamo poi visto nel momento in cui abbiamo fatto l'assegnazione, che abbiamo integrato e di fatto era già poi vista nella convenzione e nell'affidamento dell'incarico il pagamento, non prevedendo però la cifra esatta nel momento in cui era stato dato l'incarico. E poi abbiamo messo 15.000 euro tenuti per la restituzione dei tributi, ce la siamo tenuta lì, nel senso che anche qua, visto che ci sono queste continue normative, novità normative, capita anche che qualcuno paghi non dovendo pagare, insomma, e quindi abbiamo logicamente poi da dare indietro questi soldi, e quindi ci siamo tenuti 15.000 euro. E poi vabbè, c'è il discorso dei soliti storni di personale, che sapete che poi è a saldo zero. E nella parte invece investimenti sono stati stornati 77.850.000 euro dall'acquisizione di beni immobili per finanziare rispettivamente 50.000 euro per maggiori spese per istituzione e concessione edilizia. C'è stato qualcuno che aveva pagato le concessioni edilizie però ha rinunciato a fare intervento e quindi ha richiesto la restituzione della concessione. E novità delle novità, ciliegina sulla torta, non dovrei dirlo ma lo dico, nel decreto del fare ci siamo accorti che è stata introdotta un bellissimo articolo. Per cui al comma 11 dell'articolo 56 bis del decreto 21 giugno 2013 numero 69, che è il decreto del FAVE appunto, c'è scritto che i comuni devono prevedere il riversamento del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile agli enti territoriali. Cioè, io vendo un mio bene, devo dare il 10% allo Stato per andare a dentro a un fondo che è quello di garanzia dei titoli di Stato. Alla faccia del niente. Noi abbiamo molto probabilmente, cioè è logico che il 10% sono sui beni che vendiamo. Noi, se vi ricordate, avevamo poi visto di vendere beni pubblici per 270.000 euro, quindi abbiamo dovuto poi vedere il 10%. Se non li vendiamo, mica li vediamo, cioè non è che è obbligatorio. Quindi insomma, questa non ce ne eravamo, ce ne siamo accorti, e quindi abbiamo fatto questa variazione. Per quello che riguarda appunto le variazioni di bilancio, come vi dicevo, nella parte delle entrate ci sono una serie di variazioni, quelle più grosse riguardano appunto l'imposta municipale propria, che sono di 437.000 euro, una variazione in più, e 100.000 euro in meno per quello che riguarda il recupero. Quindi vedete un più o un meno, perché 437.000 euro sono soldi che ci arrivano dallo Stato in più rispetto a quelli che avevamo previsto. E 100.000 euro invece che abbiamo tolto perché è uno soldi che noi avevamo previsto per il recupero. Quello che vi ho detto all'inizio, abbiamo sistemato un po' questa parte. Vi è poi un aumento del fondo di solidarietà, un calo, scusate, del fondo di solidarietà, perché noi l'avevamo previsto più alto, però insomma è stato compensato in un altro modo, e come c'è un aumento di quello che noi abbiamo chiamato contributo dello Stato per finalità diverse, che è quello che ci viene dato dallo Stato a copertura della prima dell'IMU prima casa non pagata. C'è il discorso del CAS, che sapete che qua c'è sia l'entrata che un'uscita, perché le variazioni che ho detto prima, il CAS, post-FESR, eccetera. Ci sono poi un aumento delle entrate per i servizi cimiteriali, anche qua abbiamo maggiori entrate rispetto a quelle che avevamo previsto, quindi abbiamo sistemato questa voce. Abbiamo, ci tengo a dirlo, anche se sono solo 800 euro, però lo dico, una riduzione del proventi centro culturale mostre delle bilance di 800 euro, riconducibile a un progetto di solidarietà fatto dal museo a favore delle popolazioni terremotate. Per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso che i ragazzini che venivano dai territori colpiti dai comuni, poi ci siamo dentro anche noi, però voi capite quando parlo di questo di chi parlo, cioè dei vari comuni che fanno parte del cratere, non pagavano l'entrata, quindi era l'ingresso gratuito. Quindi Libera 93 di fatto sostiene le spese di gestione, quindi con le guide, logicamente sono anche il comune, sapete che ci danno i soldi, dei paghetti, dei biglietti, è logico che viene riconosciuto questo. È un progetto che dal maggio del 2012, da quando è stato riaperto il museo, settembre, scusate, 2012 ad oggi, sono stati accolti in questo modo 900, l'ho detto l'altro giorno, 950 ragazzi, quindi c'è un buon grado di, sono venuti anche a scuole da 100, insomma, quindi è stata un'iniziativa apprezzata dalle scuole. Poi l'altra cosa, c'è un aumento di nuovo anche delle concessioni cimiteriali, così come c'era per i servizi, anche le concessioni cimiteriali sono aumentate rispetto al preventivo, così come una maggiore entrata per il rimborso da soggetti terzi. Per quello che riguarda le uscite, quello che è c'è il discorso della ritenuta IMU, quindi qua c'è un giro. Ah, non me l'ho segnata dicendo, di fatto nei 2.454 che noi avevamo previsto, questi 650.000 euro ci vengono trattenuti per andare a, guardo più un momento, lo dico, per andare ad alimentare il fondo di solidarietà che poi serve per avere i soldi, per avere i soldi. Quindi, insomma, di fatto sapete che anche lì è una storia molto strana, perché noi davamo allo Stato dei soldi perché poi i soldi li ridessi indietro. Quindi è una storia un po' strana. Però, insomma, questo l'abbiamo messo perché sono aumentate le uscite, perché sappiamo, ci è stato certificato quant'è che noi dobbiamo mettere nel nostro fondo di solidarietà, e sono questi 665.000 euro. Quindi è quello che lo Stato dà di fatto indietro, che il Comune dà di fatto indietro allo Stato per quello che riguarda i gettiti IMU. Non vi sto a dire tutte le voci dei dipendenti, c'è quel ragionamento che facevo sulle utenze, che avevamo detto anche prima, e gli incarichi che avevo detto prima, l'incarico sull'urbanistica e questa roba qua, quindi più o meno sono queste le cose che cioè, le altre cose ve le ho già dette prima nella presentazione della versione. Direi che questo è più o meno tutto. Ah, per quello che riguarda, quindi sì, logicamente il bilancio rimane in equilibrio. Abbiamo logicamente fatto anche la verifica rispetto a quello che è il rispetto del patto di stabilità interno, che viene rispettato, anzi abbiamo liberato risorse per 500.000 euro che abbiamo ridato indietro alla Regione, sapete, per il patto di stabilità verticale. L'altra cosa che logicamente do come comunicazione, l'avete visto perché l'abbiamo messo sulla cartellina, perché è arrivato oggi pomeriggio, il parere favorevole della revisione dei conti sia sulle aliquote IMU, non l'ho detto prima, che sull'assestamento di bilancio. Se ci sono domande, chiarimenti da fare, ringrazio intanto Bruno, il dottor Bertolani, per essere rimasto, e logicamente è a nostra disposizione per chiarimenti. A chi la parola? Fate il ping pong. Pietri.
Solo una semplice dichiarazione di voto, nel senso che noi sabato mattina, come dicevo anche per la delibera precedente, siamo rimasti 2 ore in commissione a parlare di questa cosa. Per cui credo che non ci sia nulla da aggiungere rispetto a tutte le domande già fatte in commissione. Per quello che riguarda il nostro gruppo, il voto sarà contrario, ovviamente per una questione di coerenza rispetto alla votazione fatta in sede di previsione di bilancio, per cui il nostro voto sarà contro.
Altri? No. Bene, direi di quindi mettere in, se siamo tutti d'accordo, di mettere in votazione la variazione, l'assestamento di bilancio. C'è una la delibera finisce, lo dico perché così, con una frase che quasi sicuramente può darsi che dovremo fare delle ulteriori variazioni che verranno poi logicamente portate in consiglio comunale da abito tempo, da qua al 30 di novembre, perché può darsi che cambi qualcosa, malgrado oggi ne abbiamo 27, però la situazione è in rapido movimento. Bene, mettiamo in votazione l'assestamento al bilancio previsione 2013. Chi è a favore? Okay. Contrari? Bene, a favore centro-sinistra per Campo Gagliano, contrari centro-destra per Campo Gagliano. C'è l'immediata esigibilità come sopra?
Come sopra.
Bene, perfetto, benissimo. Bene. Allora, quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi. Grazie per essere rimasto, per il contributo, il prezioso lavoro che fai. Grazie. L'approvazione del regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi ed isole di base. E su questo do la parola all'assessore Gualdi. È un progetto che, devo dire, avevamo incominciato, su cui abbiamo incominciato a lavorare da tantissimo tempo, finalmente siamo arrivati sopra. Quindi con molta gioia do la parola per l'illustrazione della delibera.
Sì, grazie. No, una rapida digressione per un attimo illustrare dove questo regolamento va ad agire in un disegno ben più ampio e ben più complesso. Tutti voi avrete sentito parlare di Smart City, la città intelligente, anche se ormai è un concetto che ormai è già sorpassato, ormai non si parla più di Smart City, ma si comincia a parlare di Smart Community o di Smart Civitas, perché una città intelligente senza una società, tra virgolette, intelligente non ci può stare, come una società intelligente non può stare insieme a una città intelligente, cioè le due cose devono convivere. Questo regolamento parte proprio con questo presupposto, cioè di avere la possibilità di migliorare il nostro verde coinvolgendo le associazioni cittadini, che siano dal cittadino singolo oppure cittadini associati, scuole o organizzazioni di volontariato, possono adottare aree verdi che saranno individuate e saranno inserite in un elenco. Abbiamo voluto però anche incentivare non solo la manutenzione delle aree verdi, e con aree verdi intendo sia dalla fioriera all'aiuola a parti di parchi o parchi, ma abbiamo voluto anche agire sugli spazi limitrofi ai cassonetti, alle stazioni, alle isole di base per la raccolta dei rifiuti. Questo perché si è visto che alcuni cittadini tengono molto a questi spazi, quindi già alcuni cittadini sono attivi nella pulizia delle aree limitrofe ai cassonetti, per cui ci sembrava utile e necessario inserire e regolamentare anche questo tipo di manutenzione. Gli interventi ammessi sono svariati, quindi si va dallo sfalcio alla potatura e la potatura delle piante. Questo ovviamente deve essere concordato con il servizio ambiente, ovviamente per non creare, no, delle situazioni che possono diventare anche difficili, cioè, ovvero dare troppo spazio alle potature soprattutto potrebbe portarci in casa anche qualche guaio. Quindi, onde evitare questo, la potatura si può fare, però con sentendo comunque sempre gli uffici comunali e comunque appoggiandosi a dei vivaisti. Poi tra gli altri interventi ci sono l'annaffiatura, la cura, la piantumazione di nuove essenze, la lavorazione di terreno, la pulizia, quello che dicevo prima, delle aree adiacenti ai cassonetti. I soggetti che adotteranno queste aree dovranno per forza munirsi di un'assicurazione per danni per responsabilità civile penale. Rimane a carico dell'amministrazione invece l'assicurazione per la responsabilità per danni a cose che fanno parte dei parchi. Per intenderci, se un cittadino adotta un parco e nel parco ci sono delle giostre, ovviamente rimane a carico dell'amministrazione quello che riguarda eventuali danni che si vengono a creare con le giostre. Ecco, sono due cose che vanno viste in maniera separata, queste ovviamente. E l'amministrazione valuterà caso per caso, ovviamente questo dipende anche dall'entità della dimensione dell'area adottata, l'amministrazione potrà comunque fornire materiali e incentivare e comunque dare remunerare le spese che servono per la manutenzione. Per intenderci, la prima cosa che mi viene da dire è la miscela per la macchina per segare l'erba, ecco. La durata della convenzione, ovviamente questo sarà regolamentato con una convenzione, l'adozione, e la durata sarà di 5 anni. Io direi di aver detto, per quanto riguarda, aggiungo l'ultima cosa, per quanto riguarda, dato che era saltato fuori in commissione, quindi abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, il comune non si configura verso, i cittadini o le associazioni che aderiscono all'adozione del verde come datore di lavoro, non si configura come datore di lavoro. Questo ovviamente però implica che chi adotta deve comunque munirsi dei propri mezzi e di una propria assicurazione verso danni a terzi.
Grazie all'assessore. A chi la parola? Pietri.
Anche di questa delibera ne abbiamo parlato in commissione. È una delibera che condividiamo, nel senso che già questo ragionamento, non so se vi ricordate, era un ragionamento che avevamo portato anche in fase di bilancio e di previsione, se non mi ricordo male, di 2 anni fa, dove adesso l'assessore Gualdi stasera ha parlato di società intelligente e io sottoscrivo. Allora avevamo più semplicemente parlato di cittadini alleati sul territorio, cioè ovviamente questo deve essere uno strumento per motivare e coinvolgere i cittadini volenterosi che vogliono tenersi pulito il pezzo di verde pubblico davanti a casa o anche qualcosa in più. Per cui comunque l'idea è assolutamente condivisibile e condivisa. Aggiungo un'altra cosa, che il comune deve fare un patto chiaro, a mio avviso, con i cittadini, cioè i nostri concittadini si impegnano eventualmente a fare qualcosa in più per tutti, e il comune, secondo noi, si deve impegnare però a non calare ulteriormente le risorse e l'impegno per il verde pubblico, cioè questo non deve essere un modo per spendere meno il verde pubblico, anzi, deve essere un modo per liberare i nostri operai che ancora si occupano di verde pubblico e impegnarli in altre aree verdi che sappiamo perfettamente che ne hanno bisogno. quindi sfalci eventualmente più frequenti, e aree pubbliche, parchi pubblici, parchi giochi per i bimbi sicuramente più curati, che ne hanno molto molto bisogno. Detto questo, io in commissione avevo sollevato un dubbio che era sostanziale rispetto agli aspetti formali di responsabilità legati a un'operazione di questo tipo, e che l'assessore ha velocemente citato, ed erano in riferimento all'articolo 7,9 e all'articolo 8 nella parte iniziale, cioè dove chiediamo ai manutentori di farsi carico di pagarsi un'assicurazione per le responsabilità civili e penali, e dall'altra nell'articolo 8 si fa riferimento al fatto che il comune copre la parte di responsabilità verso terzi derivante dalla connotazione di area verde pubblico. Allora, il testo, se ho capito bene, rimane questo in approvazione. Ok. Io mi ero solo permesso di chiedere un'ulteriore verifica, perché se il sindaco si configurava come datore di lavoro, è chiaro che si rientrava nel campo della sicurezza sul lavoro, e chiaro, per il sindaco era una responsabilità insomma non piccola, e soprattutto anche un onere dal punto di vista organizzativo e gestionale notevole. Per cui da questo punto di vista l'assessore e mi sembra anche il segretario insomma confermano che il sindaco non si configura come datore di lavoro, tant'è che poi si stipulerà apposita convenzione diretta con i privati, associazioni o a condominio o chi sarà. E sinceramente mi rimane un po' ancora il dubbio sulla chiarezza della connotazione di area verde pubblico, seppur nella mia testa è straordinariamente chiara, cioè spero che lo sia anche per il cittadino semplice che si trova a leggere una delibera di questo tipo, così come ho avuto il dubbio io in prima istanza, spero che magari i nostri cittadini siano più forbiti del sottoscritto. Comunque il concetto è che il comune si prende la responsabilità per quello che riguarda il parco, cioè se un bimbo va a giocare al parco pubblico e si fa male perché cade, è chiaro che è il comune che ne risponde. Se invece il cittadino volenteroso che taglia l'erba davanti a casa sua, un'area pubblica, gli parte un sasso mentre taglia l'erba e danneggia qualcosa o qualcun altro, è lui che con la sua assicurazione deve risponderne. Per cui questo credo che a tutti i consiglieri sia molto chiaro. Sinceramente non mi sarebbe dispiaciuto trovare delle parole, delle parole più decise e chiare che chiarissero questo aspetto, però insomma se questo è quello che deve andare avanti. E credo che il fatto che i cittadini si debbano impegnare ad avere un'assicurazione loro sia conseguente al fatto che stipuliamo una convenzione. Per cui credo che vada da sé, insomma, che i cittadini si debbano impegnare da questo punto di vista. Io spero che il comune, insomma, possa in un qualche modo, insomma, dare una mano alle persone volenterose, insomma, che ne so, con la benzina o in un qualche modo, insomma, cercare di contribuire, insomma, anche se in minima parte, ai cittadini che ci vogliono dare una mano. Se vi ricordate, quando ci siamo presi in impegno con Novi, avevamo citato anche il discorso della sicurezza sul lavoro. Quindi il fatto che ci siano dei privati cittadini che si prendono questo impegno nulla toglie, anche se il sindaco non è datore di lavoro, a promuovere tutte le iniziative su appunto la cultura legata alla sicurezza sul lavoro anche dei privati cittadini. È un aspetto che è bene ricordarselo sempre, perché nel tempo entrerà nelle nostre teste se continuiamo a dircelo. Per cui, come dire, il fatto che il sindaco non sia datore di lavoro, credo che dal punto di vista etico l'impegno rimanga il medesimo di tutti, cioè di promuovere verso queste persone volenterose anche una cultura legata all'attrezzatura che usano, ai dispositivi di protezione individuale utilizzati, ai dispositivi di sicurezza che le macchine eventualmente usate possono avere. Per quello che riguarda noi, il parere è favorevole, nel senso che è la stessa proposta che avevamo fatto noi, ovviamente più articolata, anni fa, per cui il nostro parere è favorevole, Ovviamente vi ricordo quello che secondo me deve essere l'impegno del Comune, ovvero di non calare risorse, anzi deve essere un modo per dimostrare ai cittadini che il verde pubblico e i parchi, che ne hanno, ribadisco, straordinariamente bisogno, vengono gestiti ancora meglio. Grazie.
Rossi.
Questa delibera, diciamo, è condivisibile. Ho solo una perplessità che mi è stata mezza chiarita, quella dell'assicurazione. Non vorrei che il fatto che il cittadino si deve assicurare, oltre a fare del volontariato e pagarsela, non sia disincentivante. E quindi la cosa ottimale sarebbe che questa assicurazione venisse pagata dall'amministrazione, che ha già un ottimo tornaconto. Questo non so se ai fini di bilancio si possa o non si possa fare. Se questo non si può fare per determinate motivazioni, chiederei però che l'amministrazione e la giunta si impegnasse a trovare, facendo ricerche di mercato, un'assicurazione la più idonea possibile di RC di sicurezza nelle varie assicurazioni, per cercare quella a minor costo per il contribuente, che vada a coprire, diciamo, questo settore, però che vada a fare, non so, visto che saranno 10, 15, 20, speriamo il più possibile, le persone che si dovranno assicurare, a meno che non ce l'abbiano già loro, ma che l'amministrazione trovi una società che fa, non so, un 40% di sconto sull'RC di qui in questa categoria, perché fanno volontariato. Almeno li aiutiamo questi cittadini, perché effettivamente, ripeto, l'optimum secondo me, essendo un'ottima delibera ugualmente, è quella che l'assicurazione, visto che faccio volontariato, venisse pagato dal comune. Non so se in Croce Rossa, per esempio, perché questo non lo so, chi fa volontariato l'RC se la deve pagare loro, o se gliela paga in questo caso la Croce Rossa è un altro ente. Questo qua è un ente, diciamo, pubblico, che ha dei benefici ulteriori. Se riuscisse, ripeto, a pagarla sarebbe meglio, se no a trovare una convenzione con qualche assicurazione per far sì che ci siano degli forti sconti, diciamo così. Grazie.
Altri? No, adesso su questa cosa do subito, logicamente l'assessore Leoni lo diceva, cioè tutte le associazioni di volontariato fanno pagare una assicurazione ai propri soci. Di fatto spesso nella tessera associativa che paghi c'è già anche una quota che va per l'assicurazione, quindi diciamo che per chi è abituato a fare volontariato sa già che la propria assicurazione se la deve pagare. Poi vediamo un attimo, ci può stare questo ragionamento del verificare, perché magari uno, adesso io penso quelli che conosco io, molto probabilmente l'assicurazione ce l'hanno già e quindi basta semplicemente che amplino magari anche questa. Ci sta che il comune magari possa verificare, abbiamo anche un broker assicurativo, quindi non c'è assolutamente problema a vedere se. Noi lo pensiamo anche molto per condomini, per queste cose qua, cioè un'esperienza sulla manutenzione del verde l'abbiamo già, perché Hauser ci fa la manutenzione di una parte del verde, ci fa, loro si pagano l'assicurazione loro, noi gli diamo un rimborso per quello che riguarda la benzina che utilizzano e li mettiamo a disposizione il mezzo, quindi quelle esperienze che abbiamo con Hauser di fatto possiamo girarla sulle altre convenzioni. Camellini.
Il nostro parere su questa delibera è sicuramente molto favorevole, è una delibera che si pone anche in linea con altre iniziative già messe in campo da questa amministrazione negli anni scorsi o anche nei mesi scorsi. Penso solamente al fatto che adesso i genitori e i nonni dei bambini possono fare degli interventi nelle nostre scuole, perché c'è una convenzione stipulata negli ultimi tempi con l'Unione e quant'altro, cosa che non è scontata. Quindi stiamo andando in questa direzione, secondo me è anche molto intelligente andare in questa direzione anche per il verde pubblico. Quindi è un'operazione che è utile al comune, e quando dico così intendo utile poi ai cittadini, alla collettività, ma è anche un'operazione culturale, nel senso che abbiamo molti cittadini molto volenterosi che già fanno queste cose o le fanno in parte. Qua le andiamo un pochino a normare e a regolamentare, però è anche un incentivo, forse uno stimolo che diamo anche ad altri cittadini, nel senso che definiamo un rapporto più chiaro, al di là del discorso dell'assicurazione che poi chiariremo, e forse anche un modo per incentivare questo tipo di attività. Non credo che il comune, l'amministrazione calerà attenzione sul verde pubblico, cioè me lo auguro, ma non credo, insomma, che sarà così, tanto perché bisognerà controllare anche queste persone, cioè gli interventi che fanno queste persone andranno controllati per capire se saranno poi nelle regole, nelle norme che ci siamo dati.